Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse: Pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi ami? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi ami? E gli disse: Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti amo. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani a un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi.
E... Una pagina così densa, quella che abbiamo ascoltato oggi, così simbolicamente ricca che vada necessariamente interpretata. I tempi di una comunicazione domenicale sono ben stretti. Vi ricordate che ne ho trattato molto di questa pagina in Mestieri all'aria aperta, con uno studio che si è dovuto fare su ogni passaggio, su ogni virgola di questa pagina, che ritengo che sia davvero importante per capire dove il Maestro ci voglia portare. Tentiamo di contestualizzarla, di capirla, di renderci davvero conto di dove stiamo. Per Giovanni, che scrive il quarto Vangelo, le apparizioni dopo la resurrezione riguardano non solo la verità della resurrezione di Cristo, cioè non sono soltanto un fatto che riguardano il sapere se Cristo è davvero risorto, quanto piuttosto il fatto che la resurrezione di Cristo determini per quelli che lo hanno amato, che lo hanno conosciuto, una vocazione. Seguimi è l'ultima parola che il Maestro consegna a Pietro. Tenete presente che è la stessa parola che Gesù ha detto stesso nel Vangelo di Giovanni quando precedentemente li ha incontrati. Adesso siamo alla fine, la nuova parola, questa acquista un significato che va oltre quello dell'inizio del Vangelo. Quando gli apostoli, Pietro, sentiranno in questo momento Seguimi, hanno fatto un percorso interiore, hanno capito che per seguirlo non vanno a cercare onori come era all'inizio, non pensano di diventare ministri del regno terreno del Messia che viene a ristrutturare il regno di Israele, sanno che cosa li aspetta, soprattutto perché il Cristo è morto in croce e ha detto: quello che è capitato a me capiterà anche a voi. Dire seguimi sta a significare condividi con me la mia sorte. È l'inizio di un'avventura straordinaria che si colloca sulle rive del lago di Tiberiade, che in altri termini non l'avrebbero mai chiamato così i discepoli, perché Tiberiade è il nome dato dall'imperatore al lago, quindi di un usurpatore, di un occupante. Il nome ebraico è Genezaret, è il lago Mare Arpa, quello che suona, perché è un catino sprofondato, non è la depressione della terra di Israele, e su quelle sponde si svolge tutto il Vangelo. Pietro sta ad abitare a Cafarnao, tutta la storia è lì, sulle sponde di quel mare, e su quel mare si conclude, e questa è una pagina di conclusione, di addio. Guardate il significato. Pietro pesca, inizia a pescare, ma la barca resta vuota. perché è assente della parola del Maestro. La barca si riempie solo quando il Maestro dice: butta la rete dal lato che ti dirò io. Primo significato. Noi intanto possiamo mettere in atto una parola di salvezza se non è la nostra parola, ma è la parola che passa attraverso il Maestro. Ma se seguiamo il Maestro, la nostra rete sarà piena. È una chiamata quella, quel seguimi, che comporta in ciascuno di noi la consapevolezza che se siamo con Lui, anche nei momenti difficili, nulla e nessuno ci sarà contro. Che se siamo con Lui e con Lui diventiamo annunciatori di un mondo migliore, riempiremo la rete. Ma c'è un altro significato. La rete viene riempita da tantissimi pesci e non si rompe. Quella rete è la capacità di annunciare un mondo nuovo, una salvezza nuova, una prospettiva nuova a tutti coloro che in qualche maniera si vogliono lasciare acchiappare da quella parola di salvezza. E tutti ci possono entrare dentro, tutti. Ed è talmente resistente quella rete che non ci sarà nessuno che la romperà, che la potrà distruggere. Le porte degli inferi non prevarranno. La Chiesa non solo come istituzione, ma come quantità degli uomini che cercano in Cristo la risoluzione dei propri problemi, la trasformazione del mondo. Quante volte sento dire che è un problema? Quante volte sento dire anche all'interno della Chiesa che c'è il rischio di scomparire, o comunque che qualcuno ci possa attaccare, o comunque che qualcuno ci possa limitare o distruggere? In fondo, quando noi crediamo a questa evenienza, vuol dire che abbiamo poca fede rispetto al fatto che il Maestro è con noi, e soprattutto abbiamo poca fede nel fatto che riempirà la rete di 153 grossi pesci, che è un numero non di quantità ma di qualità, è un numero che parla più che contare, è un numero che più che mettere uno vicino all'altro dice cose vicine all'altro, dove il 3 è il numero di Dio, il 50 è il numero della gioia e il 100 è il numero della totalità. Che significa quel 153? Che Dio è felice per la totalità degli uomini presi nella rete. È un discorso, è una immagine di universale salvezza. In quella rete ci arriveranno tutti, prima o poi ci arriveranno tutti, saranno acchiappati tutti dall'amore di Dio. Non solo non si rompe la rete, ma è pronta a restare nella profondità del mare, della vita, fin quando tutti non siano acchiappati. Ma qui viene il momento straordinario, in questa pagina, che velocemente sto tentando di presentarvi. Il metodo come Dio acchiappa. Seguitemi. Perché Pietro la barca non riesce a riempirla se non c'è Dio, il Maestro, con lui. La rete non si rompe, acchiappa la totalità degli uomini per la gioia di Dio. Ma Dio acchiapperà seguendo il suo metodo, che non è quello di giudizio e di condanna, ma è di amore. Ha impostato e ha sicuramente un metodo che porterà progressivamente gli uomini, man mano che gli uomini conosceranno quella sua parola trasformatrice della terra, ad entrare in quella rete, lo desidereranno. Pietro, mi ami tu? Mi ami tu? Che certamente è un discorso che intercorre tra Pietro e Gesù, ma è qualcosa che riguarda me, che riguarda te. È la stessa domanda che quotidianamente è più importante, a mio modo di vedere, di un Dio che ti chiede: tu credi? Perché il credere è certamente questione intellettuale, ma ti chiede: mi ami? Che è questione totale, che prende la mente, il cuore, le azioni. Mi ami? Ma sentite come glielo diceva Pietro: mi ami? Anche perché Pietro, come ben sapete, Ve l'ho spiegato più volte, ma siccome il brano è riproposto, io lo debbo sviscerare, devo tentare di capire, per capire qual è il suo amore e qual è il nostro. E Pietro è me, sono io, siete voi che di fronte ad una proposta così grande, così totale di un Dio che si svela, che viene nella mia vita, nella mia povera vita, benché la mia povera vita, si guarda bene da non deluderlo di nuovo, da dire cose che poi non manterrà. Il verbo agapao è il verbo dell'amore totale. Il verbo fileo invece è il verbo di un amore parziale, certo un grande amore, ma un amore che si ferma all'amicizia, non al dono di sé. E il verbo che usa Gesù è l'agapao, e il verbo che usa Pietro è il fileo. Il verbo di Gesù che per 3 volte domanda a Pietro: mi ami? Suona in questo modo: Simone, tu mi ami? A tal punto da dare la vita come io l'ho data per te? E Pietro risponde: tu agapao, io fileo, io ti posso essere amico, tu sei Dio, io conosco i miei limiti. Per la seconda volta Gesù chiede: no Pietro, mi ami di quell'amore totale? Quello che ti do io. E Pietro per la seconda volta: ma Signore, tu mi sai, già t'ha tradita una volta, già sai la mia debolezza, il mio limite. Pensate alla rete, perché si riempie, pensate alla rete. E Pietro risponde per la seconda volta: no agapao, fileo, io ti amo del mio amore, io ti posso amare con le mie forze, tu mi dai tutto, io ti posso dare quello che ti posso dare, non è che non ti voglio dare, io ti voglio dare, ma non faccio più lo spaccone come prima, perché conosco me stessa adesso. Per la terza volta Gesù dovrebbe, no, secondo quello che è l'idea di integralismo religioso, di chi non può pensare altro alla onnipotenza di Dio, al potere di Dio che ti dice: oh, fai questo, oh. Invece Gesù avrebbe dovuto chiedere rispetto a questa idea, no? Aspettano poco, Pietro. Tu o entri nell'agapao, nell'amore mio, seppure mi offri il fileo, guarda, tu mi devi amare del mio amore. Invece Gesù per la terza volta non chiederà a Pietro: mi ami del mio amore? Userà il suo verbo, userà il fileo: mi ami così come mi puoi amare. È per questo che Pietro addolorato risponde: Signore, tu sai tutto. In ultima analisi, l'amore di Dio che continuerà a darmi il suo amore si prenderà da me quello che io sono capace di darci. Lui si prende da me quello che la mia forza, i miei limiti, le mie difficoltà gli organizzeranno. Lui continuerà ad amarmi da Dio e io continuerò ad essere me stesso dinanzi a Lui con i miei limiti. Ed è questo il suo metodo. È un metodo di chi dà tutto e si aspetta niente. E il suo metodo è vincente, perché se si aspettasse qualcosa probabilmente noi falseremmo lo scambio. Lui sa che soltanto donando, senza pretendere nulla in cambio, quel dono potrà essere capace di trasformare il mondo. Forse le chiese lo devono ancora capire, forse il mondo delle reti che fanno buchi da tutte le parti probabilmente devono ancora usare la rete del Maestro, perché quella è una rete d'amore che non va a cercare il giudizio sugli uomini, che non cerca il modo di condannarli, ma di acchiapparli nella rete dell'amore. Perché il Figlio dell'uomo è venuto nel mondo non per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. E non c'è uno sconto sulla nostra responsabilità, no, no. Non per questo io mi sento più responsabilizzato ad entrarci in quella rete d'amore, perché stranamente io mi sento più colpevole quando mi sento traditore di un amore che quando invece ho fatto fesso qualcuno. Io mi sento più colpevole quando mi sento amato e nell'amore io non sono riuscito a trovare un dialogo giusto, perché io mi sento più colpevole quando conosco l'amore di Dio e gli volto le spalle. Solo amando io posso capire la grazia di Dio, solo amando posso riuscire a cogliere il suo amore. E stranamente, mentre io penso di giustificarmi dinanzi a Lui in ragione della legge, supero la legge. Non me ne interessa più, non perché non la pratichi, ma perché grazie all'amore vado oltre. Ed è per questo che Lui mi dice: sono io ad amarti per prima, poi aspetto la tua risposta. Il giorno in cui, aprendo gli occhi, ti accorgerai di questo amore, non ne potrai fare più a meno. In vita e in morte, in gioia e in dolore, in salute e in malattia, non potrai farne più a meno. Ecco perché, come una madre, come un padre, Dio ci ama per prima, indipendentemente da noi. Mi ami tu? Questa è la domanda credente. Mi ami tu? A noi la risposta. E dalla risposta capiremo se stiamo con Lui o ancora invece abbiamo la nostra barca vuota. Io sono convinto invece che qualche buona pescata sta incominciando ad arrivare.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.